Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 26 ottobre 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi, che vi parla dalle pagine web di ApogeeOnline.com come al solito. E iniziamo questa rassegna stampa 10 minuti al giorno per raccontare come la stampa italiana racconta delle nuove tecnologie, internet, web e zone limitrofe. Come al solito venerdì abbiamo anche l'aiuto di Panorama e Espresso, settimanali tra i più diffusi in Italia, in edicola appunto il venerdì. E proprio da Panorama iniziamo con un quadro della situazione su una tecnologia che da un po' di tempo cerca di sgomitando di farsi largo tra le altre simili, ma non riesce tanto ad avere grandi numeri, grandi successi, nonostante quello che dicono gli operatori ovviamente interessati in questo. Stiamo parlando, forse qualcuno di voi l'avrà indovinato, della TV mobile, la famosa o famigiata DVB-H, la tecnologia di trasmissione televisiva in mobilità, in parole povere, sui cellulari abilitati, che doveva modificare profondamente il mercato non solo della televisione, ma soprattutto dei cellulari, e ancora non decolla. Se vi ricordate, la DVB-H è una tecnologia che è stata approntata in fretta e furia per cercare di sfruttare l'onda lunga degli amatori di calcio durante i mondiali di Germania, e in quel caso appunto c'era il forte traino della possibilità di fruire in mobilità e dappertutto le partite dell'Italia e dei mondiali. Anche se con il traino dei mondiali la tecnologia non ha funzionato così tanto, nel senso che sì, sono state vendute un po' di apparecchi e di abbonamenti, ma in realtà dopo un anno, mentre una previsione era quella di 1,4 milioni di clienti per appunto il DVB-H, il DVB-H ha totalizzato 720.000 clienti in 12 mesi, quello che dice Vincenzo Novari della 3, che è appunto quella che ha puntato di più su questa tecnologia. E appunto, anche se Vincenzo Novari afferma con slancio e difende la tecnologia parlando di tassi di crescita molto alti e di possibilità di sviluppo ancora ulteriori, c'è chi è un po' più diffidente, soprattutto perché non vuol dire che questa cifra, ovvero 720.000 clienti, sia esattamente la cifra che poi fruisce i contenuti televisivi attraverso DVB-H, ma è solo che hanno un cellulare abilitato e poi appunto talvolta o acquistano dei pacchetti singoli, oppure avere un tv-fonino in sé non vuol dire guardare la televisione. Poi c'è il problema dei costi. I costi sono alti perché i numeri sono bassi di persone che hanno questa tecnologia. Non solo i telefonini abilitati costano mediamente 200 euro in più degli altri, quindi o me lo regali o non lo compro, così dicono gli utenti, che non sono fessi, o almeno non sempre, e quindi di fatto c'è tutta una sorta di intricato meccanismo che non parte, che tiene ancora questa tecnologia un po' relegata tra gli early adopters di cui parlavamo ieri, e che ancora non si diffonde, soprattutto per una questione di contenuti. La stessa 3, con Vincenzo Novari, spiega, ha acquisito le licenze di Canale 7 per riuscire a produrre contenuti in proprio, quindi a appetire le persone, anche con peraltro con contenuti di vario tipo, non più il calcio, non solo il calcio, ma anche serial TV, eccetera. Insomma, gli operatori ancora un po' ci credono, un po' no. È una di quelle scommesse che potrebbe averla vinta con il tempo, ma potrebbe anche essere superata. Nuove tecnologie che permettono di fruire la rete, quindi la connessione broadband magari passata attraverso tecnologie come quelle del Wi-Fi e non il DVB-H attraverso la rete mobile. Bene, passiamo ad altre segnalazioni. In realtà, poi, oltre questa, che è una bella analisi su quelle che sono appunto il contesto del mercato su questo argomento, abbiamo poco altro quest'oggi. Vediamo un po' come continuare. Possiamo passare al venerdì di Repubblica, dove Anna Lombardi racconta di un qualcosa che in realtà da un po' di tempo si parla e riguarda anche storie un po' vecchiotte, che parla di Google Earth. Google Earth conoscete sicuramente tutti, che ascolta Quinti di Copertina probabilmente lo conosce, è il software che permette di visualizzare il mondo dall'alto attraverso le mappe satellitari, ed è invece il software geografico che ha mostrato luoghi coperti da segreto, centrali nucleari, zone militari, sedi di governo, e ora molti paesi protestano. Per esempio recentissimo protesta e dibattito proprio sulle immagini dei contesi confini della territoria del Kashmir. E passando invece all'Espresso, segnalo la rubrica non solo cyber in questa settimana, affidata alla penna di Vittorio Zambardino, che racconta la storia di un conflitto tra un grande critico della rete e un grande ottimista della rete, se così vogliamo chiamarlo, e soprattutto racconta la storia di Andrew Kinner. Ne abbiamo parlato altre volte su Quinta di Copertina, segnalando appunto articoli che riportavano il suo parere molto critico sul web 2.0, uno dei pochi pareri critici sul web 2.0. Io stesso dicevo che non sempre azzeccato, soprattutto quello di Kin, ma anche quello di altri, soprattutto quello di altri. Insomma, di fatto la sua opinione è che il web 2.0 ha portato alla ribalta l'individuo massa e il tutti possono esprimersi su tutto. E il libro invettiva The Cult of Amateur, il culto del dilettantismo, ed è appunto come internet oggi sta uccidendo la nostra cultura e aggredendo l'economia e probabilmente aprendo ancora di più il buco dell'ozono. Non c'è questo, ma Andrew Kinn è davvero molto critico su queste dinamiche, racconta Vittorio Zambardino, che giustamente come dire, lo sottolineo anche io, e molte delle dinamiche che racconta Kinn sono dinamiche realmente esistenti nel web e sicuramente da tenere da conto. Però racconta di un confronto che ha fatto Andrew Kinn sul sito del Wall Street Journal con David Weinberg, di cui appunto abbiamo raccontato ieri l'articolo di apertura sul Nova 24. E appunto David Weinberger, teorico dei mercati come conversazione, sintetizza Zambardino, e appunto il match è stato alla pari per molte battute, ma proprio alla fine Weinberger ha piazzato un affondo. Andrew, ecco il virgolettato, le tue critiche sono importanti perché nascono da fatti che nella rete esistono, ma l'intransigenza con la quale le esprimi non fa che aiutare i nemici di ogni trasformazione. Altre due veloci segnalazioni, la prima la ritroviamo su Il Venerdì di Repubblica, e si parla della ragazza che nella sua rete ha trovato 100 milioni di amici. Paolo Trincia racconta la storia di la giovane attrice Xu Jinglei, che è di fatto il blog più cliccato nel mondo, un fenomeno unico per un paese dove internet è oggetto di severa censura. Il segreto al bando, il sesso e la politica, questo è il segreto ovviamente della giovane attrice Xu Jinglei, che ha il blog più cliccato del mondo, della Cina sicuramente, è blog.sina.com/Xu Jinglei, questo è l'indirizzo del sito, ed è appunto un mosaico da comporre con i frammenti di vita quotidiana, incontri, pensieri sparsi, ripensamenti, fotografie, nessuna politica, niente politica, nessun argomento interpretabile o compromettente, nessuna voce che parli di diritti umani o denunci le nefandezze della classe politica cinese e la corruzione morale dei suoi leader, scrive Paolo Trincia. Non è certo necessario ovviamente parlare di queste cose, è un blog come molti altri sono in giro, ovviamente si inserisce in un contesto in cui una parte di internet è non solo controllata ma anche censurata. Si parla di un Great Firewall of China, per raccontare di come molta della internet che sta nel mondo, a cui possiamo tranquillamente accedere noi da qui, dalla Cina non è possibile farlo, ma sta di fatto che attraverso questo ed altri blog il movimento dei blogger cinesi di fatto acquisisce esperienza e pratica della rete, e chissà che appunto non sia questo la leva che riuscirà anche ad eliminare e a far dimenticare queste restrizioni. Ovviamente sarebbero segno di un cambiamento più profondo del gigante cinese su altri campi. E chiudiamo con un'altra segnalazione di un editoriale e la rubrica, come al solito, deliziosa di Massimo Gramellini sulla Stampa, fondo taglio basso, prima pagina. Buongiorno, si chiama L'ormone ai tempi del telefonino e racconta un commento che racconta della storia della mamma di Ivrea che ha trovato sul telefonino della sua creatura l'immagine discinta della creatura medesima scattata da un gruppo di compagni diffusa sui cellulari di tutta la scuola. La creatura è una dodicenne e appunto quello che ha fatto la mamma di Ivrea, racconta Gramellini, è invece di prendere una scopa, oppure avrebbe detto parliamone, a seconda che si trattasse di una mamma conservatrice o progressista, ha chiamato i carabinieri. E forse questo, secondo Gramellini, è un segno del fatto che un po' tutto quello che accade in questo periodo, dalla TV al deprimento etico, la gioventù contemporanea, eccetera, eccetera, può aver indotto qualche genitore a credere che noi si viva davvero nel peggiore dei mondi possibili. E invece, in realtà, scrive Gramellini, i ragazzi e le ragazze sono gli stessi di sempre, con la stessa voglia di stupire, di mostrarsi, eccitare e di eccitarsi, e che noi alla loro età possedevamo una fionda, mentre loro si trovano tra le mani l'atomica, ovvero ovviamente computer, telecamere, telefonini. Allora, a questo punto, cosa fare? La tecnologia sicuramente non si può abolire, nemmeno le dodicenni esibizioniste e i dodicenni bulletti. Allora si può però educare le esibizioniste e i bulletti a usare meglio il telefonino e se stessi, senza bisogno di scomodare i carabinieri che hanno già tanti altri telefonini a cui badare. Bene, questa è l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata ed un weekend pieno di telefonini a cui badare, anzi senza telefonini a cui badare, e l'appuntamento è lunedì prossimo.